Sì, questo libricino di Cilento, molto interessante. Lui, e questo si riferisce al progetto che abbiamo, e poi si riallaccia con Aristotele, ma lo vedremo tra poco. Un libro fatto molti anni fa, naturalmente, nel 71, non è neanche nato, e come si facevano allora, perché lui ha preso delle parti di Plotino, le ha messe assieme, perché lui e anche altri è dell'idea che Porfirio, quando ha messo assieme tutte le Enneadi, abbia fatto un gran pasticcio, ecco, diciamo così, no? E allora ha ordinato, secondo invece un suo criterio, queste Enneadi, che sono scritte in greco. Non c'è la traduzione. La traduzione si può andare a reperire su altri testi, naturalmente, ma qui non è tradotto. Non è tradotto perché in questi libri qua si presupponeva che il lettore conoscesse il greco, il latino, il tedesco, il francese e l'inglese. Questo come
base.
Esattamente.
Quelli che adesso chiamano i prerequisiti.
Sì. Ora, la tesi che interessa qui noi è questa. Plotino, vissuto nel terzo secolo, come sappiamo, pare, a detta di molti, abbastanza, che abbia preso buona parte di quello che dice nelle sue Enneadi da un tale di nome Numenio di Apamea, Siria, per intenderci, quelle parti là. Numenio, secondo secolo, quindi un secolo prima di cosa? Di Plotino. Numenio fu un gnostico, è annoverato in genere tra i medio platonici, profondo conoscitore di Filone di Alessandria, medio platonico e soprattutto gnostico. La gnosi è più che una religione a sé stante, per alcuni anche sì, ma è qualcosa che attraversa, attraversato e continua ad attraversare tutto il pensiero religioso, ma non solo. I due motti più noti, più famosi della gnosi, no? Sarete come dei, e l'altro sarò tutto quello che vorrò. Ora, Plotino ha scritto molto contro gli gnostici, ce l'aveva a morte con loro, nonostante alcuni sostengano, come dicevo, che lui abbia preso a man bassa dagli scritti di Numenio. Anche alcune cose sono proprio fatto copia e incolla, se vai sul suo computer. Ecco. Numenio di Apamea. Ma la cosa interessante è che in effetti questa idea, cioè insegnamento, istruzione antignostica, perché antignostica, visto che ha preso buona parte di quello che diceva da Numenio, che era un gnostico, perché gli gnostici pensavano una cosa, e cioè che attraverso la conoscenza si potesse giungere ad essere Dio. Attraverso la conoscenza, quindi mi arriva una chiamata
la Numenio,
no? E quindi è una possibilità umana arrivare all'uno, a Dio. Ecco il motivo per cui Plotino invece nega fortissimamente che sia possibile da parte degli umani diventare uno, Dio. E quindi da qui la paideia antignostica.
La conoscenza, dunque l'idea che la conoscenza, le monie, non so neanche più se esista questa casetrice, forse sì, le monie di Firenze,
non esiste,
ecco, ma più semplicemente. La conoscenza, a tutt'oggi si suppone che la conoscenza abbia questo carattere soteriologico. La soteriologia è la dottrina della salvezza, ci si salva attraverso la conoscenza. La gente non sa più abbastanza, deve sapere di più, deve leggere i libri, quello della Ferragni, quello del... No, sono fondamentale.
Vannacci.
Vannacci. Vannucci?
Vannacci.
Ah, sì, sì, ecco, sì. No, la conoscenza è quella cosa che porta, no, verso Dio, anche se adesso non c'è più questo concetto, però l'idea permane, l'idea che la conoscenza sia fondamentale, ma la conoscenza, qualcuno si chiede di che cosa è fatta, perché abbiamo visto con Aristotele, adesso ci arriviamo, di che cosa è fatta la conoscenza, no? E cioè il sapere epistemico che prevede una verità epistemica che non c'è, e lui lo ha mostrato in modo molto evidente, c'è la doxa. La letteria, come dicevamo l'altra volta, nel senso di doxa, di un sapere che viene dagli antichi, che non si sa neanche da dove, tante cose le so, ma non so da dove mi arrivano. E quindi questo sapere, questa conoscenza importa davvero? Oppure no? Per gli gnostici sicuramente sì, perché è la strada per arrivare a Dio, ma attraverso questa idea di soteriologica, no? Per cui si mettono in atto tutta una serie di operazioni apotropaiche, cioè scaramantiche, no? Fino alla teurgia, cioè all'ideare delle cose che servano a mettermi in buona luce davanti al Dio che mi giudica. La soteriologia, cioè la dottrina della salvezza, ma la salvezza da che? Beh, dall'inferno, poi è diventato nel coso, come si chiama nel cristianesimo, ma dall'ignoranza.
Della caduta.
Sì. Salvarmi dall'ignoranza, che il non sapere, e il non sapere è ciò che allontana da Dio per gli gnostici. Ora, dicevo, lo gnosticismo è un pensiero più che una religione, che ha attraversato tutte le religioni ed è molto antico. Ci sono questi due volumetti qua, che occorrerà leggere, uno di Henri Puech, francese, sulle tracce della gnosi, adesso. Quest'altro invece Hans Jonas, tedesco. Lo gnosticismo, sono i due più celebri studiosi dello gnosticismo, tutto quello che c'è da sapere sul gnosticismo è qui dentro. Perché il neoplatonismo viene da lì. Viene da lì l'idea che sia necessaria la salvezza. Torno a dire, di salvezza da che? Tanto più se si suppone che sia la conoscenza a dover salvare, ma la conoscenza ha la libertà. Aristotele ce l'ha spiegato molto bene di cosa è fatta.
Possesse della stessa materia di cui sono partito.
Sì. Qui adesso, ecco, c'è Aristotele.
Questo sarebbe interessante, perché la questione della salvezza da che? No?
Salvezza, non so se
lei diceva della salvezza, ma da che?
Ah, sì, sì.
Sarebbe interessante, perché comunque anche, per esempio, la cacciata dal paradiso, Sì, la caduta degli gnostici, perché
sì, ma
il gnosticismo parla di caduta, no?
Questa è una figura presente anche nelle regioni più antiche.
Esatto, ma per questo qualcosa di originario, no? Per cui è da una parte c'è il giardino dell'Eden, no? Però dall'altra c'è questa idea, no, di estromissione, no? In un certo senso.
Eh sì, è il mito dell'età dell'oro,
certo.
È il desiderio di tornarci, dare uno scopo alla volontà di potenza.
Sì, sarebbe più interessante fare una riflessione tra questo mito dell'età dell'oro e il mito della caverna di
Platone.
Ecco, quello lì. Perché ci sono sicuramente delle connessioni, ma adesso qui ci troviamo di fronte a un problema. E siamo a pagina 249. Ah no, il terzo libro, all'inizio. Dice: la natura è principio di movimento e mutamento, e di conseguenza non possiamo ignorare la definizione di movimento. Considerato che la nostra ricerca verte proprio sulla natura, infatti ignorare l'uno significa necessariamente ignorare l'altra. Inoltre, dopo aver trovato la definizione del movimento, bisogna cercare di proseguire con lo stesso metodo anche sui temi conseguenti. Sembra proprio che il movimento si applichi alle realtà continue, e nel continuo emerge in primo piano l'infinito. Tanto è vero che chi si propone di definire il continuo, prima o poi, e non di rado, si trova a fare uso del concetto di infinito, come se il continuo fosse ciò che è divisibile senza fine. Ma questo non è sufficiente, perché il movimento sarebbe impossibile senza il luogo, il vuoto e il tempo. Allora, indubbiamente chi si accinge all'impresa deve trattare specificatamente di ciascuno di tali elementi e per i motivi suddetti, e per il fatto che queste sono realtà comuni a tutti gli eventi naturali e anche universali, perché in effetti la teoria delle nozioni proprie deve seguire a quella delle nozioni comuni. Si parte dalla doxa, poi si cerca di precisare un pochino la situazione. Incominciamo dunque dal movimento. Di quali esseri c'è il movimento? Ci sono esseri che esistono solo in atto, altri sia in potenza sia in atto, altri ancora sono un che di determinato oppure una quantità, una qualità, ovvero qualcosa di riconducibile alle restanti categorie dell'essere. Molto bene. Ora, qui c'è un problema, non da parte di Aristotele naturalmente, ma da parte del traduttore. In questo testo Aristotele parla di dynamis, energia, entelechia, no? Ora, dynamis potenza e rimane potenza, va bene. Invece, energia, entelechia, viene tradotto sempre con atto. Ma non sono la stessa cosa. L'atto, e qui lo dirà Aristotele, l'atto è la, per riprendere un esempio che fa lui, la costruzione di una casa, è la cosa in opera di qualche cosa, no? Cioè il fare ciò che la potenza, no, ha potere di fare. Questo è l'atto, energia. Altra cosa è l'entelechia. Vi ricordate l'analisi che fa Heidegger dell'entelechia? Ma no, anche fallo a fare. Proprio nel libro sul, mi ricordo più quale, su Aristotele, proprio sui fondamenti della filosofia aristotelica o qualcosa del genere, concetti fondamentali della filosofia aristotelica. Ecco, Adelphi, 1900. Lui scompone la parola entelechia,
en, telos e en. En qui non è l'uno, ma è la preposizione in. Teos, telos è il fine. Fine non come scopo, lui tende a precisare, perché non è di che su queste cose è molto preciso, no? Ma come il compimento, il compiersi di qualche cosa, no? E poi è che è avere, quindi è l'avere il compimento, l'essere compiuto, questo è l'entelechia. L'energia è il porre in atto di qualche cosa che la potenza ha la potenza di fare. Due concetti differenti, infatti Aristotele li usa in un modo o nell'altro, a seconda dei casi, no? Ma distingue tra energia e entelechia. Qui non è più distinto, è sempre atto. Come dire, questi due termini, che sono fondamentali nel pensiero di Aristotele, perché lì si gioca tutta la questione per Aristotele, no? Poi del più avanti, no? Quando parlerà specificatamente di dynamis, energia, intelechia, lì si gioca la questione della simultaneità, cioè questi tre cose non sono ipostasi come l'uno, l'intelletto e l'anima, quella del, no? Che sono ipostasi. Se voi pensate a questa tripartizione, sono sempre ipostasi. Le tripartizioni, quella di, vabbè, se la prima forse è quella dei pitagorici, no? L'uno come l'immagine, il due come ciò che non è quell'immagine, e il tre come la relazione dei due. Poi c'è la tripartizione di Aristotele, che non è una tripartizione perché è il movimento, l'entelechia è il movimento dei due, di dynamis e energia, movimento simultaneo, lo dice poi la simultaneità. Poi questa tripartizione, appunto Plotino naturalmente, no? L'uno, l'intelletto e l'anima, che poi nella teologia trinitaria di Agostino diventa padre, figlio e spirito. Poi in Hegel, ecco, in Hegel qui non c'è l'ipostatizzazione di questi tre momenti, perché c'è l'inselto, c'è e la cosa, l'aufebum è il movimento di questi due elementi. Poi si arriva fino ai giorni nostri, no? con Peirce, no? Trinità, secondità, terzità, come diciamo, fino a Lacan, simbolico, reale, immaginario, fino a Rabiglione, no? Come si chiama? Lo specchio, sguardo e la voce, o linguaggio, sembianza, materia, eccetera. Ora, cosa distingue queste tre cose dall'essere ipostasi oppure no?
La simultaneità.
Sì. Le ipostasi mantengono la tripartizione, sono tre ipostasi assolute. In Aristotele e in Hegel, no. Ci sono due elementi e il movimento dei due elementi, cioè il positivo e il negativo, che non sono poi le sono. Ecco. E questo movimento, no, è per Aristotele per Echia, per Hegel lo febum, ma è il movimento, quindi non si tratta più di ipostasi, perché ciascuno è quello che è in virtù del fatto di non essere quell'altro, no, quindi c'è il suo negativo simultaneo nelle tre ipostasi, quelle plotiniane classiche, o così come anche nella teologia trinitaria di Agostino, no. Ora qui si pone un problema, naturalmente. Il problema è questo, cioè questi signori qua che hanno tradotto, no? Lombardo Radice in questo caso, nel caso della terza, Antonio Russo, ma anche lì si è tradotto con in un certo punto scrive la parola entelechia, sì, ma tutte le altre volte no. Perché c'è questo appiattimento? Tutto quanto diventa atto, non c'è più differenza tra energia e entelechia. Questa è una traduzione come avrebbe potuto farla Porfirio. Cioè, appiattire tutto in modo che scompaia per sempre la simultaneità di ciò che si pone e del suo contrario. Cioè, la simultaneità tra bene e male. Quindi a distanza di 2000 anni ancora si traduce come tradurrebbe Porfirio, appiattendo totalmente tutta la questione centrale, fondamentale di prima, di Aristotele, no? Senza la quale non si intende nulla di Aristotele. No. E quindi sì, questa traduzione qui di Russo è migliore in effetti, magari possiamo anche proseguire su questa, sempre tenendo ben presente il testo greco, perché a questo punto abbiamo visto che è fondamentale. Ma rimane il fatto che questa traduzione è ideologica, e se è ideologica è voluta oppure è involontaria? Voluta non credo. Involontaria, così come fu involontario il fraintendimento di Dis, no? Cioè è qualcosa che oramai attiene al modo di pensare, non se ne esce. Solo Heidegger è riuscito a, come dire, a cogliere in modo preciso la questione, prima con la traduzione di Dis del famoso frammento 26 di Aristotele. E poi anche rispetto alla fisica di Aristotele, lui coglie questo aspetto. Non si tratta di tre ipostasi. Perché qui nella traduzione è come se li considerassero effettivamente ipostasi, ma plotinianamente intese, no? Cioè come dall'uno procedono le altre ipostasi, no? L'intelletto e l'anima. È una processione, così come cosa costina, no? Il famoso figlioque. Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Come se queste cose procedessero dall'uno. E no, in Aristotele non procedono affatto. Non c'è l'uno. C'è la simultaneità di due elementi opposti. E questa simultaneità la chiama interchia, che è il compimento, non è solo la simultaneità, è il modo in cui questi due elementi sono compiuti in quanto coesistono, si coappartengono in quanto contrari. Ora, certo non è facile tradurre entelecheia in italiano, perché tradurla con compimento, con il compiuto, con... non rende bene, però c'è sempre il scandalo di lasciarlo non tradotto, no? Con una piccola avvertenza, si dice che in teoria si può tradurre in questi modi, però si è preferito lasciarlo in greco in modo che poi ciascuno vada a vedersi eventualmente. E chi lo fa? Questo è un altro discorso. Heidegger lo fa, l'ha scomposto, Eros e Kei. Infatti qua, no? Dice ci sono esseri che esistono solo in atto, altri sia in potenza che in atto. Qui la parola che usa è dov'è? È qua la entelecheia, altre volte entelecheia a secondo di come è declinato, ma è entelecheia, cioè non usa energeia, usa entelecheia, cioè alcuni sono in potenza, altri sono compiuti. Questo lo sta dicendo, mentre l'impotenza mantiene questa idea di incompiuto, di qualche cosa che non è integro, diciamola così. E tutto questo nella traduzione scompare. Perché? Okay. Non è una domanda retorica, non immaginavo che ci fosse una risposta facile. Ma il perché si può intuire in un qualche modo, perché si è ormai educati, addestrati a pensare neoplatonicamente, perché il neoplatonismo è quello che ha vinto su tutto. Come platonismo, e poi vedremo anche lo gnosticismo naturalmente. E quindi si pensa così. Da qui la traduzione di Dirs, no? Tanta con il tutto. E no, dice Heidegger anche lì, meno male che c'è lui a porre l'accento su questi aspetti, perché sennò passerebbe totalmente inosservato. Chi va a controllare che effettivamente Aristotele usi la parola energia oppure entelechia? Nessuno. Ecco. Tanto più se, come in alcuni testi, non c'è il testo greco a fronte, non c'è neanche modo. Uno non ha neanche il manoscritto sotto mano. Che non sarebbe agevole, tra l'altro, su papiro. Non so se scrivono ancora su papiro o su pergamena, non so che. Tra l'altro, riguardo agli gnostici, vorrei dire che è una scoperta relativamente recente. A Nag Hammadi sono stati reperiti alcuni scritti gnostici, tra i quali è diventato poi famoso il Vangelo apocrifo di Tommaso, Vangelo copto di Tommaso, e altri testi gnostici, non orci, sono tutti quanti, ben conservati. Dunque, torniamo ad Aristotele e al movimento. Perché è importante questa distinzione che fa? Perché il movimento, poi arriverà a dire, il movimento è l'entelechia, è questo il movimento tra dinamo e energia. Se traduco tutto quanto con atto, questo movimento si fa, e non ci si chiede più cos'è il movimento. Eccolo, voilà.
È più utilizzabile.
Esatto, così semplice. Questa storia qua. Dunque, della relazione si può parlare in rapporto all'eccesso e al difetto, oppure in rapporto all'attivo e al passivo, in genere riguardo al movente e al mobile. Peraltro il movente è movente di un mobile, e il mobile è mosso da un movente. E fin qui. Ecco. Dunque, riga 10. Siamo sempre a 200B. No, 201A. Perché dice 200B qua? C'è 201A e poi non compare il 200. Continua il 200. Ah sì, 200. No, 201A siamo. Giusto. Riga 10 abbiamo detto. Ma noi abbiamo distinto all'interno di ciascun genere l'essere in potenza e l'essere in atto. Entelechia. Anzi, in greco, entelecheia. Quindi tra la potenza, no, e il compiuto. Chi tradurlo in effetti in italiano non è agevolissimo. Comunque, si può fare. Il movimento è appunto l'atto di ciò che è in potenza. Ora, l'atto, no? È dire l'atto di ciò che è in potenza. Anziché io non so che si oppone sentire che io, eccolo là. È appunto l'atto di ciò che è impotenza. Ora, tradurlo così, no? Come l'atto che è impotenza è la potenza che in qualche modo agisce a fa delle robe. Se invece l'atto lo intendiamo come entelecheia, come dice Aristotele, no? Allora, qui ho perso il filo, adesso qua siamo rovinati. Ecco, l'atto di ciò che è impotenza è il compimento di ciò che è impotenza, è il compiersi di qualcosa che invece prima è solo impotenza. E qui difatti, dopo poco, dice che proprio in questo consiste il movimento, qualche riga dopo. Risulta da ciò il trovarsi in atto di una cosa edificabile. Adesso qua voglio proprio guardarlo per benino. Infatti cosa dice qua? Trovarsi in atto di qualcosa di edificabile. Scusate, ma qui non è qua. Ecco, entelechia, trovarsi in atto di un qualcosa di edificabile, cioè l'essere compiuto, no? L'essere costruito. Ma c'è un punto dove usa proprio la parola invece di entelecheia, usa energia. Ma lo troveremo. Che lui usa molto spesso entelecheia, più di quanto usi invece energia. Quasi a sottolineare il fatto che la potenza, dynamis, è qualcosa di incompiuto. L'energia non è altro che il porre in atto qualche cosa che la potenza può fare. Ma questo non dà il senso del compiuto, di una sorta di integrazione tra potenza e atto, cosa che invece fornisce l'entelechia. E qui dice, siamo al 201b, no, ad esempio dice il sostrato di ciò che è sano, di ciò che è malato, non sono sia esso un umore o un sangue, sono lo stesso e unica realtà. Vabbè. E siccome non si identifica, no, come del resto neppure si identifica il concetto di colore con quello di visibile, è evidente che è movimento solo l'atto di ciò che è impotenza in quanto è impotenza. L'atto entelecheia, cioè il compimento, è lì che sta il movimento. Infatti ha ragione a parlare di entelecheia e non di quell'altro energia, no? Perché sta parlando del movimento.
Questa traduzione parla dell'entelecheia.
Sì, ogni tanto lo mette, altre volte no, e uno deve inventarsi quando si fa, no? Il movimento è dato appunto dalla entropia, cioè dall'essere queste due cose, no? Insieme coappartenendosi. Libro, sempre libro terzo, capitolo secondo, dice: le tesi appena espresse sono ben fondate, e ciò appare chiaramente dalle affermazioni di altri filosofi su questo tema, e anche dal fatto che non è per nulla semplice definire il movimento su altre basi. Quindi non definisce il movimento come una successione di punti, ma come la coappartenenza di movimenti di potenza e atto, ma atto nel senso di energia. Ciò risulta con evidenza anche dall'analisi delle posizioni di alcuni pensatori, i quali asseriscono che il movimento è diversità, è disuguaglianza e non essere. In verità nessuna di queste cose, siano esse altre o disuguali o non essenti, necessariamente si muove, perché il mutamento non è verso questi stati né a partire da essi più di quanto non sia a partire dai loro opposti. Lui continua a insistere: il movimento è tra i due opposti, lì c'è il movimento, non ce ne sono altri. La ragione per cui si è messo in relazione il movimento con queste categorie è che altrimenti esso parrebbe un che di indeterminato, perché i principi del movimento collocabili nella seconda serie degli opposti sono indefiniti per il fatto di essere realtà negative, tant'è che nessuno di essi è un questo o un quale o inerisce a una qualche altra categoria. Porre il movimento come appartenente a una categoria e lo pone come indeterminato in fondo, perché ponendolo come categoria un quale, un quanto, quello che si vuole, e manca il movimento, no, tra la dynamis e l'energia, manca il movimento tra i due. Un altro motivo che fa apparire il movimento come un indefinito è che non si lascia catalogare né fra gli esseri in potenza né fra quelli in atto. E qui sta parlando del movimento come qualcosa di indefinito, no? Perché fa tutte le varie possibilità. Infatti la quantità in potenza non necessariamente si muove, e neppure necessariamente si muove la quantità in atto. Neppure, dice, necessariamente si muove la quantità in atto. Qui atto è energia e non è entelechia. Piuttosto il movimento si direbbe un certo tipo di atto, però incompleto. Di nuovo, energia. Ah, è incompleto, quindi energia. Vedi che è importante in questo avere il testo greco. E qui sta la difficoltà di coglierne la definizione. Infatti da un lato si è costretti a porlo nel genere della privazione, dall'altro lato nel genere della potenza, o addirittura nel puro e semplice atto. Atto, vediamo che cosa dice qua. Di nuovo energia, ma nessuno di questi generi sembra in grado di comprenderlo. Quindi sta dicendo che se teniamo separate le cose non comprendiamo il movimento, perché il movimento sta lì, il movimento tra i due. Non resta che il modo appena menzionato, cioè che sia un certo atto nel senso da noi precisato, no? Non facile da cogliere, ma che può esistere. E se nel movimento non riusciamo a dirne niente, però se lo poniamo così, ecco che forse riusciamo a capirne qualcosa. Poco dopo dice: come si è detto, ciò che muove è mosso, perlomeno è mosso tutto quello che è suscettibile di movimento, e la cui stasi, che non è la polizia politica della Germania Est, corrisponde a una quiete, tenuto conto che la quiete consiste nella mancanza di movimento di un oggetto al quale spetta il movimento. Siccome il muovere, che è propriamente l'azione attuata su ciò che è mobile in quanto è mobile, agisce per contatto, esso per tale motivo è in pari tempo anche passivo. È attivo e passivo insieme. Ecco però, capitolo terzo, un punto problematico. Il movimento è nel mobile, infatti è l'atto di questo prodotto del movente, no? Entele che io, certo. Ecco. In quanto deve essere atto di ambedue. Deve essere atto di ambedue. Il movente è quello che è perché ha il potere di muovere, no? Quindi è in potenza. Invece il motore è tale perché muove in atto. Però è principio d'atto di un mobile, per cui l'atto di ambedue è uno solo, come l'intervallo da 1 a 2 e da 2 a 1 è sempre lo stesso. Qui vedete, in queste due righe, in effetti anticipa ciò che dirà più avanti in modo molto più articolato, però questo movimento è dato da ambedue. È come il movimento tra, poi lo fa anche l'esempio, no, della strada, che ne so, in salita, che è anche strada in discesa. No? È come il movimento tra il fatto che sia in salita e che è in discesa. Sono due opposti, ma sono due facce dello stesso, due momenti dello stesso, dirà Hegel qualche anno dopo. Questi intervalli, eccolo qua, dice la via in salita, no? Come l'intervallo da 1 a 2 eccetera, e la via in salita e quella in discesa sono identiche. Questi intervalli sono un unico intervallo, ma i loro concetti non sono un unico concetto, e lo stesso vale per il motore e per il mosso. A tal punto sorge un problema formale. Forse è necessario porre una differenza fra l'atto dell'agente e quello del paziente, perché da un lato avremmo l'attività, dall'altro la passività, e quindi il fine e l'azione propria dell'uno sarebbe il fare, dell'altro il subire. Stessi movimento che energia, eccolo qua. Parla di energia quando si tratta di, come dire, tenere distinti questi due momenti, no? Parla di entelecheia quando invece vuole indicare il movimento, che non è questi due cosi qua, ma è la loro integrazione, diciamo, questo termine, la loro entelecheia. Ma se questi due movimenti sono diversi, in quale oggetto si troveranno? O ambedue sono in ciò che subisce ed è mosso, oppure l'agire sta in quello attivo e il subire in quello passivo. E se si vuol dare il nome di azione anche al subire, allora si tratta di omonimia. No, cioè stiamo dicendo in fondo la stessa cosa. Anche qui, in qualche modo, lui continua a ribadire, no? Sì, possiamo tenerli separati, ma se li teniamo separati, dinamis e energia, non capiamo il movimento. Allora dobbiamo andarlo a cercare altrove. Per esempio, nel successivo punto. Permissimi tutti. Vai che si muovono, ma sei.
Sì, guarda un bel po'.
Però, dice, se le cose stanno in questo modo, il movimento starà nell'oggetto che muove. Cosicché o ogni motore si muove, oppure pur avendo movimento non si muove. Ma se tanto l'attività quanto la passività si collocano in ciò che è mosso e patisce, no? Vedete, entrambe le cose. Allora, in primo luogo, l'atto di ciascun ente non sarà in ciascun ente. In secondo luogo, sarà assurdo che due movimenti siano in esecuzione nello stesso tempo. Come potranno esserci due alterazioni di un unico oggetto in vista di un'unica forma? È proprio impossibile. Qui lui sta ponendo una questione che bisogna fare attenzione, perché sembra che parli a un certo punto dell'atto, quando parla dell'atto, no? Dell'infinito, per esempio, in atto. No, lui non parla di infinito attuale. Lui anzi dice che non c'è, lo dirà tra poco, un infinito in atto, perché per lui l'atto è la forma. E se è nella forma, non può essere infinito, perché la forma è delimitata. Quindi per lui l'infinito è solo potenziale. Non è in atto, non può essere in atto, perché in atto è la forma. Ma adesso lo vedremo. E infatti qua comincia ad accennarlo, dice, poniamo allora che l'atto sia uno, 202b. In tal caso è assurdo che di due enti diversi, per la forma, ci sia un unico e medesimo atto, sono diversi di forma. Eppure così dovrà essere se insegnamento e apprendimento fanno tutt'uno, e così pure l'azione compiuta e l'azione subita, l'insegnare e l'apprendere, il fare e il subire. In tal modo necessariamente il docente sarà costretto ad imparare tutto lo scibile. E chi agisce a partire? Ecco. Oppure, non è assurdo che l'atto di un ente si realizzi in un altro ente, infatti l'insegnamento è l'atto di chi sa insegnare, però si colloca in qualcun altro, ma per questo non è separato da chi lo compie. Vedete come insiste sulla non separazione, è un continuo insistere su questo aspetto, non è possibile separare questi due momenti. Adesso sto parlando dell'insegnamento, dell'insegnante, dell'insegnante. Del discente. Poi ancora altri esempi, nel senso che si dice che è medesima la strada che da Tebe va ad Atene, e da Atene va a Tebe. No? Ora io non li ho mai percorsi, quindi non potrò garantire che siamo sicuri. Effettivamente, com'è la traduzione? Segue, perché è importante. E ci sono discrepanze di rilievo?
No. Diciamo che ho perso.
È facile perdere il rilievo.
C'era qualcosa qui che eventualmente mi ha preso.
Capito anche a me una volta di perdere un punto qui, fu nel 1976, un 12 di marzo, non mi ricordo, erano le 20:25. Dunque,
una volta buia tempestosa.
Dice, tenendosi sulle generali, siamo a riga 20, si può dire che né l'insegnamento coincide con l'apprendimento, né tantomeno l'attività con la passività. Infatti non coincidono, si coappartengono, ma non coincidono. L'idea che coincidono è quello dei traduttori, di fare coincidere l'atto, sia di far coincidere l'energia con l'intellettivo, no? Nell'atto. durante una cena, per una degna di Porfirio.
Dice l'identità vera e propria non è che l'insegnamento apprendimento.
Si può dire che né l'insegnamento coincide con l'apprendimento,
ma quindi si può fare dire
beh, non coincide, va bene questo. Né tantomeno l'attività con la passività, però è che sono identici nell'oggetto al cui ineriscono, cioè nel movimento. Due momenti identici nel movimento, sono quelli che costituiscono il movimento. Solo che l'atto dell'uno sull'altro e l'atto dell'uno ad opera dell'altro sono distinti nel ragionamento. Noi li distinguiamo per poterli pensare, ma non sono distinguibili. Con questo abbiamo fornito la definizione del movimento sia in generale sia in particolare. Capitolo 4. Perché è bene che il fisico si occupi di infinito? Tutti i fisici se ne sono occupati. Nei suoi tempi si faceva così. Considerato che la scienza della natura verte sulle grandezze, sul movimento e sul tempo, ciascuno di questi deve essere o infinito o limitato, qui Eccleston è particolare e poi Aperon è illimitato, l'indefinito, quello di un assimano. Ma non è detto che tutta la realtà debba essere nell'uno o nell'altro modo, basti pensare a un'aspezione o a un punto. Forse nessuna delle due realtà deve essere necessariamente in una o nell'altra delle due condizioni, cioè essere né finita né infinita. È bene che il fisico si occupi dell'infinito, se esiste o non esiste, e se esiste che cosa effettivamente esso sia. Questo deve fare il fisico. Non lo farei. Allora.
A chi si occupa della natura?
Beh, certo, in greco è physis. Scienza della natura. E pei destin e peri physeos. No? Torna alla natura. E episteme. No, la scienza, il sistema. La scienza per i greci è il sistema, no? Quella che dovrebbe affermare con certezza. Adesso qui fa un excursus storico che, vabbè, possiamo anche leggere Platone, Anassagora, comunque interessante, abbiamo occhio. Pitagorici e Platone. Perché con Platone c'era un po' di ruggine. Ci sono buone ragioni per credere che una tale dottrina sia di pertinenza della fisica, non infinito. Tutti i pensatori che a quanto risulta hanno trattato correttamente di questa filosofia hanno ragionato sull'infinito e tutti l'hanno posto in qualche modo come principio degli esseri. Alcuni, come Pitagorici e Platone, l'hanno posto per sé. Chiaramente Platone che deve fare l'infinito, c'è l'idea. Cioè non come l'accidente di un altro, ma come se esso stesso fosse sostanza. Ecco perché è trattabile l'infinito anche matematicamente, con qualche accorgimento, perché è considerato come sostanza. Platonicamente la trattata è tutta la matematica platonica. La differenza sta nel fatto che i pitagorici annoverano l'infinito fra le realtà sensibili, perché per loro il numero non è una realtà separata dai sensibili, ve lo pongono oltre il cielo. Invece per Platone nessun corpo può essere fuori dal cielo, e il cielo c'è l'ipero-uranio e tutto lì. E neanche le idee possono esserlo per il fatto che non si trovano in alcun luogo. In tal modo l'infinito è tanto fra di essi quanto nei sensibili. stata l'idea, no? Tale per uranio, e il sensibile è una riproduzione, una rappresentazione di questa idea che sta lassù. Inoltre, per i pitagorici, l'infinito è il pari. Questo si trova stretto e delimitato dal dispari e partecipa ai denti l'indefinitezza. Un segno di ciò è quanto accade ai numeri. Infatti, se si pongono i gnomoni è un artificio che facevano allora, consiste in questo, cioè se da una certa figura io tolgo una parte, no? La figura rimane totalmente la stessa, più piccola, ma la figura rimane la stessa.
Penso a quello per misurare il tempo, lo mio numero.
Beh sì, anche quello, sì, ma poi ha avuto varie accezioni lungo la storia. In questo caso ci risulta una figura sempre diversa, nell'altro caso sempre un'unica figura. Vabbè, interessa poco. Per Platone invece esistono due infiniti, il grande e il piccolo. L'infinito per piccolezza e l'infinito per grandezza. È pur vero che tutti i cultori della scienza fisica hanno attribuito l'infinito ad una qualche natura diversa da quella scelta, scusate, una qualche natura diversa scelta tra quella dei cosiddetti elementi, come ad esempio l'aria, l'acqua, qualcosa di intermedio tra di essi. Nessuno dei pensatori che pone un numero limitato di elementi conferisce ad essi il carattere dell'infinito, ovviamente. Sono i filosofi come Anassagora e Democrito che, concependo infiniti elementi, il primo a partire dalle onomerie, il secondo dai semi delle forme dovunque diffusi, ammettono l'esistenza dell'infinito continuo per contatto. Anassagora: una qualsiasi delle parti, non diversamente dal tutto, è un miscuglio, perché si nota che ogni cosa può generarsi da ogni altra. Ma insomma, davvero, non è che ogni cosa si può generare da ogni altra. Ma hai visto una donna partorire un rinoceronte? C'è una direzione ben precisa.
Al massimo è un minotauro. Un guido brutto con un guido.
Allora siamo nel principio di generazione dell'intelletto, che sarebbe quello che ordina tutto quanto. Non c'è sempre l'intelletto che poi ritorna anche in profilo, naturalmente. Democrito invece sostiene che neppure uno dei primi elementi si genera dall'altro, tuttavia per lui una comune forma di corporeità è principio di tutte le cose, differente nei particolari per la grandezza e la forma. E qui chiude con Democrito, perché Democrito non piaceva molto. Democrito nei suoi contemporanei e anche successivi, guardate Platone, che aveva addirittura cancellato il nome. Dunque, siamo alla riga 15. Ah, però qua. Come si matura la convinzione che esista qualcosa di infinito a partire da cinque principi? Dal tempo, in quanto infinito, dalla divisione nell'abito della grandezza. Inoltre dal fatto che solo grazie all'infinito, e precisamente ammettendo che esso è il luogo da cui si separa ciò che si genera, si riesce a dare una spiegazione completa della generazione della corruzione. E poi ogni ente limitato è tale sempre in rapporto a qualcosa, cosicché necessariamente non ci sarebbe un limite definitivo se ogni volta ci fosse bisogno di un'altra cosa per fare da limite a un'altra cosa. Ha descritto il linguaggio? No? Si aggiunge sempre un'altra parola e poi quell'altra che deve fare da limite, cioè da significato a quella precedente, ma non riesce, quindi se ne aggiunge un'altra. Eccolo qua, pari pari. Vabbè, ci fermiamo qui per il momento. L'abbiamo fatto un po' lunga prima, però era una questione che volevo parlarvi, perché soprattutto quella che riguarda la traduzione. Perché la traduzione qui è di Rambardo Radice, di Roberto Radice, non di Porfirio.
C'è uno stato. La scelta editoriale di produrre sempre natura con chi